Eccoci qua, una buona mattinata da Domenico Guarino. Dunque, bentrovati per l'ultima puntata di questo ciclo di Architects and the City. Poi ci ritroveremo la prossima stagione ed è una puntata, potremmo dire, davvero col botto. Chiudiamo davvero su un tema di grandissima attualità per Firenze e non solo, perché il tema non riguarda solamente la città di Firenze ed è un tema che sta animando il dibattito pubblico da settimane, se non da mesi, se non da anni. Addirittura è il tema del nuovo stadio della Fiorentina, che però noi vogliamo indagare all'interno del contesto più ampio, del quadrante di Firenze Sud, quadrante Sud-Est, che è il luogo insomma, dove oggi si trova lo stadio. Di Campo di Marte e che nel caso in cui la ristrutturazione dello stadio proceda secondo l'individuazione del Franchi, quale futuro per lo stadio della Fiorentina, o nel caso contrario, comunque richiede una risposta, evidentemente, perché svuotare di un contenuto sociale, urbanistico, anche economico, quel quadrante della città, come è stato finora, cioè la presenza della Fiorentina plurisettimanale, perché lì ci sono anche i campini, quindi per intenderci tutta la questione del centro sportivo che si sposta a Bagnaripoli, è una cosa. Avere ancora la Fiorentina in una forma diversa è un'altra, ma in ogni caso ci vuole un progetto. Allora, ne parliamo con Pier Matteo Fagnoni, buongiorno, il presidente dell'Ordine degli Architetti di
Buongiorno.
Firenze, e con il professor Giuseppe De Luca, che è, se non sbaglio, docente di urbanistica all'Università di Firenze ed è anche membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per
Buongiorno,
l'invito.
professore. Grazie a lei. Io partirei da Fagnoni, proprio sulla base di quello che dicevamo prima. Cioè, qui che rimanga la Fiorentina, che ci sia un nuovo stadio ristrutturato, vedremo in che modo, o che vada via e che quindi bisogna ripensare Campo di Marte, ci vuole un progetto. Questo progetto in realtà non c'è. Cioè, un inquadramento progettuale di quello che è il presente e il futuro di Campo di Marte non c'è, manca, giusto?
Buongiorno di nuovo a tutti. Effettivamente il tema che stiamo cercando di porre, di portare a tavolo del dibattito è proprio questo. Qual è lo studio urbanistico che in questo momento il Comune ha fatto? Io do per scontato che il Comune abbia fatto questo studio urbanistico in relazione all'area del Campo di Marte. Noi abbiamo avuto fino a novembre l'ipotesi, a partire diciamo da ottobre, l'ipotesi che lo stadio e il gioco del calcio avvenisse alla Mercafir. Poi c'è stato un lungo dibattito per cui si è parlato anche di altre localizzazioni, ad esempio Campi Bisenzio, ad esempio la ristrutturazione e il restauro dello stadio Franchi e in ogni caso si è parlato sempre del manufatto oggetto stadio. Qual è il problema? Il problema è che nell'ipotesi che il gioco del calcio della Fiorentina avvenga al Campo di Marte, dobbiamo valutare quali siano gli studi alla base, diciamo, fatti, immagino, di pianificazione fatti dal Comune, che contengano le novità che verranno introdotte da una potenziale ristrutturazione dello Stadio Franchi. In particolar modo sto pensando al fatto che dovrebbe essere realizzato un parcheggio da 2.000 posti auto ed è un parcheggio che si dovrebbe svuotare e riempire quasi contemporaneamente, cioè quando ci sono gli eventi sportivi come le partite della domenica. Arrivano quasi contemporaneamente moltissime autovetture e vanno via quando la partita termina. Inoltre, da quello che abbiamo letto, la proposta fatta dalla proprietà della Fiorentina è una proposta che per stare in piedi dal punto di vista economico richiede un intervento abbastanza importante di nuova edificazione per strutture a supporto dello stadio. Stiamo parlando di circa 30.000 metri quadri, ripeto, questo è quello che abbiamo letto, che dovrebbero essere realizzati nell'area del Campo di Marte, un'area che è già abbastanza, diciamo, satura, ma che dovrebbe ulteriormente riempirsi di uno spazio che è paragonabile a quello dei Gigli, a Campi Bisenzio. Allora, la domanda è: quando si parlava dello stadio alla Mercafir, quando si ipotizza delle partite di calcio giocate a Campi Bisenzio e anche quando si ipotizza che si ristrutturi il franchi, dovrebbero esserci degli studi che in questo momento noi come Ordine degli Architetti non abbiamo visto, e sono lieto che stamani sia appunto il professor De Luca, che è ordinario di urbanistica dell'Università di Firenze, che ci potrà raccontare, secondo me, proprio se anche l'università ha avuto modo di confrontarsi su questo tema con l'amministrazione comunale.
Ma siamo ancora in tempo, Fagnoni, cioè nel senso ci sono degli adempimenti amministrativi che il comune sta preparando, dove potremmo avere i chiarimenti che le richiede?
In realtà il tempo è molto, è tutto relativo, diciamo. Noi a novembre, anzi a dicembre, abbiamo visto il documento di avvio del procedimento del nuovo piano operativo. Questo documento, un documento appunto di pianificazione urbanistica, che è stato presentato dall'amministrazione, all'interno del quale si parlava all'epoca, sto parlando di novembre e dicembre 2019, dell'ipotesi Mercafir, però del campo di Marte non si parlava sostanzialmente. Quindi la nostra domanda era: benissimo, ma se lo stadio dovesse essere realizzato, un nuovo stadio alla Mercafir, cosa ne sarà del campo di Marte? Quindi la domanda è corretta, siamo ancora in tempo? Sì, possiamo essere in tempo, ma rispetto ai temi in dibattito in questo momento, cioè se lo stadio deve essere ristrutturato o meno, e noi su questo ci siamo espressi tante volte, condividiamo le ipotesi della soprintendenza, direi che sarebbe utile che il Comune condividesse con tutti gli stakeholder quali sono le scelte urbanistiche che ha fatto nelle ipotesi A e B, e se non sono state fatte vorremmo capire come poterle fare per rendere compatibili questi interventi.
Allora, professor De Luca, voi ne sapete qualcosa di più all'università? Avete una documentazione aggiuntiva rispetto a quella in possesso molto scarna, da quello che abbiamo capito, dell'Ordine degli Architetti?
Beh, intanto grazie e buongiorno a lei, a mio amico Fagnoni e agli ascoltatori. Purtroppo, ahimè, devo rispondere no. Il DIDA offre molta assistenza agli enti locali nell'ambito della terza missione dell'università. Abbiamo diverse convenzioni con il Comune di Firenze, una molto ampia, per esempio legata all'ambito del centro storico, all'ambito UNESCO. Abbiamo anche su questo ambito qui un laboratorio congiunto fra DIDA e Comune di Firenze, ufficio UNESCO, ma sullo stadio in sé, né nella versione Campo di Marte, né nella versione ovviamente ex Mercafir, né tantomeno nella versione metropolitana di Campi, io sono vice direttore del DIDA, ma non mi risulta proprio nulla. E questo è un po' un problema non tanto perché il Dipartimento di Architettura debba essere dentro ovviamente a queste scelte qui, ma perché noi riteniamo che tutte le scelte urbanistiche e architettoniche devono essere inserite all'interno di una visione di lungo periodo. D'altronde lo stadio di Campo di Marte degli anni 20, e ancora noi l'abbiamo qui dentro, significa che arriviamo a 100 anni ed è lì, ha strutturato un quartiere, ha strutturato uno spazio, e in linea fra le altre cose con le tendenze più contemporanee sulla costruzione di nuovi stadi, specialmente negli stadi americani, che sono quasi tutti quanti costruiti all'interno di zone urbane, approfittando della rigenerazione di vecchie aree abbandonate, e l'idea molto specifica è quello di avere uno stadio che si possa raggiungere a piedi, attraversare, vivere 24 ore su 24, e da questo punto di vista qui lo stadio di Campo di Marte si presenta già in questa prospettiva qui. Devo dire che mi atterrisce, almeno da appunto, in assenza di grandi investimenti conoscitivi, l'idea di poter costruire e pensare a mega parcheggi, perché come dimostra anche la costruzione di Villa Costanza, il collegamento della tranvia all'autostrada, basta un investimento alternativo alla costruzione di parcheggi all'interno dell'ambito urbano per risolvere il problema. Devo anche aggiungere un'altra questione, perché mi trovo pienamente d'accordo con il mio collega Fagnoni, che l'area di Firenze Sud è un'area storicamente sfortunata. perché è un'area dove ci sono degli investimenti ancora non fatti, dove addirittura nemmeno nel periodo un po' migliore dal punto di vista dei fondi pubblici, cioè la costruzione di Italia 90, si è risolto il problema del collegamento, per esempio, fra autostrada e stadio. Abbiamo una porta della città che è vergognosa, pensando che siamo all'interno di una città rinascimentale dove la bellezza fa parte del nostro messaggio globale. Eppure abbiamo il ponte di Varlungo, o come si chiama ora, ponte Borsellino, che finisce sostanzialmente con delle corna, non è collegato per esempio con lo stadio, non è, la mobilità non esiste. E allora, per dirne proprio una, ma per dire ancora, ne cito ancora un altro, Viale Palazzeschi finisce sostanzialmente in un cul-de-sac in Via della Torre, ma ne cito ancora un altro, via del Gignoro, che finisce sostanzialmente in una strettoia al Teatro San Cate, cito ovviamente a memoria. Questo qui per dire che probabilmente un tavolo di discussione pubblica, magari fatti insieme alla costruzione della linea 3 della tranvia, potrebbe attivare un discorso pubblico molto più ampio. E su questo però devo francamente dire che nella maggior parte delle amministrazioni, non solamente ovviamente qui della Toscana, io siedo nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e lo noto praticamente in quasi tutti i progetti che arrivano, l'interesse specifico dei progettisti si concentra esclusivamente sul manufatto, come se il manufatto avesse un territorio di riferimento e fosse al centro di tutti gli interessi e non viceversa. E questo genera sostanzialmente una sorta di vulnus, perché il manufatto diventa attrattore di interessi, di rendita di posizione, di traffico, ridisegna completamente in maniera non coordinata, non funzionale, non pensata e soprattutto occasionale tutto il sistema economico di commercio che ci sta attorno, e invece non finisce qui. Ecco, su questo il Dipartimento è molto disponibile, però ahimè una discussione pubblica non c'è. Aggiungo solo un passaggio in più. Forse questo tipo di manufatti dovrebbero essere inseriti all'interno di una visione metropolitana, e visto che il nostro sindaco, il mio sindaco, è anche sindaco della città metropolitana, e il tavolo della discussione dovrebbe appunto avere questa visione di riferimento, che è stata ben fatta quando si è fatto il piano strategico metropolitano, forse quella è una dei tavoli di discussione dove poter inserire argomenti di questa natura in una visione urbanistica di lunga durata.
Pier Matteo Fagnoni, presidente dell'Ordine degli Architetti, naturalmente su tutto questo che ha detto il professore immagino sarebbe interessante sentire anche un ulteriore suo intervento, però io le chiederei anche la questione della progettazione, no? Perché poi entrando nello specifico, mettiamo appunto sia che si faccia che non si faccia allo stadio, abbiamo bisogno di progetti, no? per quell'area. Mettiamo che l'acquisisca un privato, beh, lì allora cosa succede? Il pubblico se ne lava le mani? Cioè il privato fa il progetto, è tutta sua responsabilità, e allora chi si è visto si è visto? Oppure in tutti i casi il pubblico dovrebbe avere una responsabilità, magari diciamo così propedeutica, per dire così, di inquadramento, e quindi una responsabilità progettuale comunque, e come realizzarla, attraverso quali strumenti?
Il riferimento comunque a, volevo dire una parola rispetto a quello che ha detto il professor De Luca, ovviamente anche l'Ordine degli Architetti è ben disponibile a supportare l'amministrazione, il dibattito pubblico, il lavoro diciamo sinergico con l'università per individuare strade e percorsi che consentano a Firenze di poter avere le migliori infrastrutture e la maggior funzionalità per tutto, per tutti gli aspetti. Detto questo, la domanda sulle procedure e sulla progettazione mi piace molto, perché noi abbiamo sempre sostenuto che quando si interviene su delle opere, soprattutto pubbliche e di grandi dimensioni, la strategia procedurale più idonea sia quella di attivare un concorso di progettazione in due fasi. Cosa vuol dire un concorso di progettazione in due fasi? Significa mettere alla base di questo concorso un studio con le specifiche di budget, con le specifiche urbanistiche, con le caratteristiche, diciamo, di layout, di distribuzione che la committenza, in questo caso una committenza pubblica, necessita per soddisfare i propri bisogni. A questo punto, attraverso una procedura che oggi si può fare con dei portali, il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Architetti mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni una piattaforma per gestire concorsi di progettazione. Proprio in questi giorni il Comune di Livorno ha fatto un concorso bellissimo che è stato pubblicato proprio l'altro giorno, che riguarda appunto una grande opera che deve essere realizzata attraverso la procedura del concorso. In questo caso, tutti, un concorso internazionale in cui veramente tutti quelli che desiderano cimentarsi e confrontarsi, le migliori menti, direi io, a livello internazionale, possono fare le loro proposte. In una prima fase vengono selezionati un gruppo che si ritengono i migliori, sono concorsi anonimi, per cui effettivamente non sappiamo chi c'è dietro, e alla fine si ottiene un progetto che, con l'affidamento poi dell'incarico definitivo esecutivo, consente in tempi molto brevi, veramente molto brevi, si sta parlando di 180 giorni per esperire tutta la procedura, si può avere un progetto che è appunto poi quello che ci porta alla gara d'appalto. A luglio 2019 fummo intervistati, appena arrivato commisso a Firenze, fummo intervistati da Rai 3 regionale, che ci chiese cosa pensavamo dello stadio, se era giusto farne uno nuovo, se era giusto ristrutturare il Franchi. La nostra risposta fu assolutamente difficile in questo momento dare una risposta precisa, perché dipende dalle scelte urbanistiche. Una cosa è certa: la procedura da scegliere è quella del concorso. Detto questo, è ovvio che quando un privato interviene su un proprio terreno può scegliere di affidare la progettazione a chi preferisce, come se io devo ristrutturare casa mia, posso scegliere ovviamente a chi far fare il progetto. Se io invece opero in regime di appalti pubblici, esiste il codice dei contratti. Il codice dei contratti stabilisce che a fronte appunto di un intervento si debbano seguire delle procedure. Tra queste procedure, o la gara o il concorso, si arriva poi a definire il progetto o l'affidamento al miglior progettista. Detto questo, noi riteniamo che l'avvento, appunto, cioè l'arrivo di un investitore che abbia sicuramente portato a Firenze una novità rispetto alla proprietà precedente, abbia dato un impulso costruttivo, positivo, che però in questo momento ha fatto sì che il Comune di Firenze non dimostrasse il fatto che è proprietario ad oggi dello stadio. Sto parlando quindi del Franchi. Nell'ipotesi Mercafir c'era la possibilità che chi si aggiudicava diciamo l'asta, se fosse stata partecipata da qualcuno, avrebbe acquisito il terreno e a quel punto avrebbe sarebbe diventato un terreno privato sul quale poi poteva fare le proprie scelte. Siccome però per ora si sta parlando di aree pubbliche e di proprietà pubblica, forse la strada del concorso, anzi non forse, per l'Ordine degli Architetti, la strada del concorso è la strada maestra.
Professor De Luca, naturalmente su questo, soprattutto perché poi il tema che lei affrontava anche precedentemente è quello dell'inquadramento nell'interesse pubblico, no? Perché poi noi facciamo i piani urbanistici, studiamo il collocamento dei singoli manufatti all'interno di un contesto, perché come amministrazione pubblica abbiamo l'interesse che venga tutelato, l'interesse di tutti, al di là del bisticcio di parole. Puntare solo su un manufatto significa puntare, come lei ricordava, su quell'elemento lì, che poi se è privato ci porta a ulteriori considerazioni. Però, detto questo, noi veniamo da un passato recente, prossimo e anche leggermente remoto, in cui questa logica si è totalmente persa, no? Ci abbiamo proceduto per un ordine sparso. Questa sarebbe l'occasione interessante e buona per rimettere in quadra un po' tutto, no?
Sì, allora io sarei anche un po' più radicale rispetto al mio collega Pagnoni. Allora parto da un presupposto, in modo da chiarire la mia posizione e quella che insegno anche in università e che mi ha in qualche modo aiutato a fare la carriera universitaria. Per me pubblico e privato sono due modalità in mano all'ente locale per gestire interessi pubblici o comunque per avere ricadute di utilità pubblica con l'uno o con l'altro a seconda dei tempi, della convenienza e anche della velocità. Per cui io la distinzione specifica fra pubblico e privato in maniera netta non la farei, almeno sui grandi manufatti e sulle grandi scelte pubbliche, perché è vero che ci possono essere dei proprietari che hanno grandi aree, ma non è vero che possono fare quello che vogliono, perché qualsiasi tipo di investimento che si faccia in un'area ha delle ripercussioni o comunque delle esternalità anche distese nel corso del tempo e distese nel corso degli anni e distese anche nel territorio per avere delle ricadute spesse volte involontariamente negative. Allora i grandi manufatti, le grandi scelte, le grandi opzioni si fanno storicamente, almeno nello scacchiere europeo a partire dal 1860, cioè da quando si sono formati gli stati moderni, attraverso una collaborazione pubblico-privato e dove il pubblico mantiene comunque le costruzioni delle regole. Queste costruzioni delle regole sono inserite all'interno di piani urbanistici. Può piacere o non piacere, ma questo è il significato. Questo noi in Consiglio Superiore lo cerchiamo di mantenere con molta forza, specialmente quando arrivano dei progetti di infrastrutture che o hanno la compatibilità urbanistica già fino all'inizio oppure non li esaminiamo nemmeno. Questo qui per dire che, a mio avviso, l'incarico è un incarico pubblico in ogni caso e il concorso è fondamentale per capire non solo l'assetto futuro del territorio, ma per capire sostanzialmente quali sono gli scenari di riferimento. Io insegno anche in Albania, insegno all'Università Cattolica di Tirana, insegno laboratorio di urbanistica e con i miei studenti abbiamo studiato moltissimo il caso dello stadio nazionale di Tirana, che è stato praticamente fatto nello stesso luogo in cui c'era uno stadio vecchio, come dire, aumentandone completamente la volumetria, e le ricadute sul quadrante urbano di quella città sono diventate di una complessità incredibile, talmente incredibile perché è stato, come dire, scelto di lavorare solo sul manufatto senza il contesto, e questo ha generato sostanzialmente una discrasia pazzesca fra il contesto e il manufatto. Questo per dirle che la collaborazione con tutti i players è fondamentale. Noi scontiamo però un problema in Italia: non abbiamo mai avuto investimenti e investitori rilevanti. In questo caso qui l'abbiamo, è un investitore che non ha un'area per fortuna, ma ha un'idea. Ecco, lavoriamo sull'idea, e lavorare sull'idea significa avere l'accortezza, la voglia, la forza, anche la forza politica, per non cadere appunto nuovamente nell'Italia 90 dove il viadotto è rimasto bloccato come bruttura. È un elemento, io inviterei tutti i fiorentini ad andarla a vedere una volta a settimana, perché non si può andare prima al Duomo e poi avere quelle brutture pazzesche, vergognose a mio modo di vedere, e per avviare un dibattito pubblico di progettazione dove alcuni istituti locali, alcune strutture, a cominciare dall'ordine ma finire anche all'università, possano in uno spirito collaborativo da governance cooperativa costruire insieme, in una vision condivisa, un assetto voluto della città che fosse, che in un certo qual modo trasmigli la città di Firenze verso la contemporaneità e verso i prossimi quantomeno 50 anni. Questo secondo me è un obbligo morale e un'etica della responsabilità, se volete anche un'etica della responsabilità amministrativa da una parte e civile dall'altra, ma oserei dire anche religiosa, visto che il Rinascimento a Firenze è nato su un'etica di natura, su un investimento di natura religiosa. E lo stadio sono le nuove, è una nuova religiosità. D'altronde la quantità di masse di persone che va allo stadio, di bambini, di famiglie, è così numerosa che in un certo qual modo farlo senza di loro e senza appunto le conoscenze locali mi sembra un'offesa verso la cittadinanza. Io non sono fiorentino, non sono nato qui, abito qui per motivi di amore e sentimentale di lavoro, però su questo mi sento molto fiorentino.
Grazie, grazie professor De Luca. E del resto il calcio che stiamo vedendo in questi giorni privo di pubblico va esattamente nella direzione che lei dice, senza il pubblico non esiste nemmeno il gioco del calcio, quindi è assolutamente centrale individuare tutto quello che lei diceva. Grazie anche all'architetto Pier Matteo Fagnoni, presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Ci fermiamo qui per quest'anno, ma ci ritroveremo a settembre sicuramente con tanti altri interessantissimi temi. Grazie, buon ascolto.
Grazie a voi.
Grazie a tutti. Buona giornata.